Buonasera, salute a voi, eccoci un pochino in ritardo con la consueta diretta del martedì, durante la quale rispondo alle vostre domande. Scrivetemi qui su info@carlodorofatti.com, mi mandate le vostre domande, mi proponete degli argomenti da trattare e nei limiti di quello che si può fare con questo strumento che è il podcast, che poi trovate su Podbean, su Spotify, metto anche il video su Instagram, nei limiti di quelle che possono essere le cose, il livello di approfondimento più che altro si può trattare in questo modo, ben volentieri do la mia opinione, tratto argomenti, propongo risposte alle domande che mi fate sui grandi temi della ricerca spirituale, dell'esoterismo, l'ermetismo, l'alchimia, le allegorie alchemiche, la psicologia del profondo, l'antropologia del sacro, ma anche lo sviluppo di facoltà interiori, quindi in una logica sempre matura, dove l'obiettivo è quello del risveglio di una consapevolezza profonda, quindi una conoscenza, una sapienza che giunge dal profondo, che giunge da dentro, ecco, l'esoterismo come ciò che giunge da dentro, ciò che si può trovare nel profondo di se stessi, andare nel profondo della storia, andare nel profondo della cultura, andare nelle profondità della propria anima, prima di tutto, nelle profondità di se stessi, per trovare se stessi, scoprire se stessi e in quello scoprire se stessi recuperare, ritrovare una sapienza, una conoscenza perduta, ma anche potenziale, che può essere risvegliata attraverso il risveglio di una sensibilità superiore, che ci permette quindi di fare onore alla nostra natura umana, ma anche trascendentale. E quindi ecco il grande gioco, la grande avventura della scoperta, la conoscenza di sé che diventa conoscenza delle cose, attraverso l'entrare dentro, ecco esoterismo, un termine che spesso si attribuisce ad Aristotele, anche se poi in effetti Aristotele coniò il termine exoterismo, cioè l'andare fuori. Quindi probabilmente non è corretto attribuire ad Aristotele il termine esoterismo. Con esoterismo, comunque, senza dubbio intendiamo ciò che ci conduce dentro, all'interno, nelle profondità di noi stessi, per trovare noi stessi. Nel momento in cui noi troviamo noi stessi, ecco che comprendiamo la natura di tutto, la natura delle cose. Sull'architrave dell'oracolo di Delfi c'è scritto: conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dèi. Quindi tutto quanto, a livello immanente, a livello trascendente, a livello fisico, a livello metafisico, comprenderai il senso delle cose. E quindi comprenderai anche come vivere al meglio l'esperienza umana nelle sue contraddizioni, nelle sue sfide, esperienza che si fa emozione, che si fa sentimento, contemplazione, che si fa bellezza, che si fa amore. Bene, tutto questo principia da un cammino che porta nel profondo, porta dentro di sé, porta ad avere anche le chiavi di lettura che ci permettono anche di comprendere la realtà circostante e sintonizzarci con la realtà circostante. Ecco, questa sintonizzazione è la magia, in fin dei conti, no? Nella accezione più matura, più autentica, se vogliamo, originale, no? Ecco che il magista, il magio, è quel saggio, quello scienziato, quell'artista, quell'alchimista, quello psicologo, potremmo dire, nel concetto della psiche, quindi colui che indaga l'anima, ecco che l'esploratore comprende come entrare in connessione, come creare una connessione tra se stesso e la realtà che lo circonda. Quindi la magia è proprio l'arte di creare questa connessione tra il relativo e l'assoluto, tra la parte e il tutto, tra l'individuo e il cosmo. E quindi entrare in relazione consapevole con la realtà, con la vita, per interpretarne poi una direzione evolutiva, fatta di bellezza, meraviglia, beatitudine, avventura esistenziale che diventa conquista, che diventa realizzazione, anche esaltazione dei propri talenti, delle proprie qualità, in virtù di quella passione eroica straordinaria che è il succo della vita, ok? Al di là dei dualismi, dei moralismi, delle restrizioni, delle convenzioni, al di là delle maschere che indossiamo o ci fanno indossare, al di là di tutto questo, ecco che si perviene all'individuo e l'individuo, alla ricerca della sua connessione con la realtà, diventa mago o maga. In questo caso parliamo ovviamente dell'individuo nella sua completezza. Questo lo troviamo nelle grandi tradizioni antiche, nelle grandi tradizioni dei popoli nativi, nelle grandi tradizioni sciamaniche, nelle grandi tradizioni anche pre-cristiane, se vogliamo, quindi lo ritroviamo nel mondo classico, lo ritroviamo nelle tradizioni d'Oriente, e carsicamente questa conoscenza perviene a noi fino ai nostri giorni sotto il manto di ciò che definiamo come disciplina iniziatica, come esperienza iniziatica, quindi un iniziarsi ai misteri di se stessi attraverso i quali comprendere la vita e tutto quanto. E quindi fare della propria vita una vita gioiosa, felice, straordinaria, in armonia con tutti gli esseri e tutte le cose, proprio in virtù di questa conoscenza profonda e quindi di questa visione ampia, ecologica, olistica, che ci permette di intravedere, pur nelle contraddizioni, pur nella sfida esistenziale, pur nella nostra immanenza, attraverso la quale esploriamo anche i nostri limiti, esploriamo i confini che ci autodeterminiamo per ritrovare una nuova capacità di superarli. Bene. Questo è ciò di cui parliamo durante questi podcast, durante queste dirette. Poi possiamo entrare nel merito della storia, della filosofia, delle discipline, quindi anche delle tecniche, dei metodi che permettono di giungere a quella condizione profonda di ascolto di sé, di comprensione, per vivere una vita anche all'insegna di una maggior capacità di lucidità, di discernimento, di comprensione delle cose in modo tale da poter compiere delle scelte consapevoli, coerenti, responsabili e poter quindi determinare come soggetti attivi la nostra realtà, il nostro cammino verso la bellezza, verso la gioia, verso il piacere, verso l'amore, senza cadere nelle trappole delle false illusioni, delle false luci, delle falsità che spesso offuscano l'idea che abbiamo di noi stessi e di conseguenza ci rendono vulnerabili alla manipolazione, all'ideologia, alla strumentalizzazione anche della spiritualità, se vogliamo, no? Che diventa uno strumento di potere, uno strumento di controllo, uno strumento di profitto, spesso. No? Quindi, ecco, entrare dentro, stabilire una connessione con la realtà e vivere la vita in conformità con la nostra natura reale. Ecco, l'esoterismo, la magia, che poi oggi prendono nomi nuovi, psicologia del profondo, autocoscienza, tutto questo comunque rientra nel grande, straordinario panorama tecnico che è poi la meditazione, che è poi l'esplorazione di sé. Nell'Occidente questo poi prenderà le forme di un simbolismo anche molto complesso, un'allegoria alchemica molto complessa, un sapere che poi è stato anche trascurato, sottovalutato, dimenticato, ma anche perseguitato, anche censurato, in funzione dello stabilirsi di sedi di potere che ovviamente hanno tutto l'interesse di allontanare l'essere umano da se stesso e dalla propria percezione diretta della verità attraverso la propria esperienza di conoscenza di se stesso. E ovviamente un uomo, una donna, un essere umano che dimentica se stesso, ecco, che viene facilmente soggiogato poi da se stesso e da quelle proiezioni del sé illusorio che si trasformano poi in una realtà altrettanto illusoria e nutrita da correnti di illusione, di conflitto, di manipolazione, strumentalizzazione, ipocrisia, violenza e quindi ecco, oblio poi di quello che è la propria essenza reale. Ecco l'addormentamento, ecco allora perché si parla di risveglio, ecco, si parte dal presupposto che l'essere umano stia dormendo, illuso e confuso dalla percezione falsata e distopica di se stesso e quindi della realtà, e abbia bisogno di un processo di risveglio per risvegliarsi da questo sonno della coscienza che produce mostri. Ed ecco qui il percorso iniziatico, filosofico, esoterico, laddove non c'è nessuno che viene a salvarti, c'è un lavoro interiore, individuale, profondo, e poi anche una testimonianza che permette ad altri come noi, volonterosi di compiere un percorso di conoscenza, di risveglio, di poter intraprendere un cammino di liberazione dalle illusioni e di felice, gioiosa realizzazione di sé. In relazione con la felice e gioiosa armonia del mondo, quindi creando le condizioni anche attorno a sé per stabilire relazioni di bellezza, armonia. In una parola, amore. Amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco. E infine, ecco, uscimmo a rivedere le stelle. Tanto per citare il sommo poeta che questo viaggio lo compì e lo narrò attraverso un simbolismo anche complesso, che è quello poi del grande viaggio iniziatico, un simbolismo del grande viaggio iniziatico. Bene, questo è quello di cui parliamo e ne ho parlato in questi termini perché ho ricevuto un paio di mail che mi hanno chiesto di riepilogare, cioè mi hanno chiesto sì, ma il senso, fai capire a chiunque qual è il senso della tua ricerca, della tua proposta conoscitiva, coscienziale, spirituale. Ebbene, è questo ciò di cui stiamo parlando. Il concetto straordinario che è quello dell'illuminazione, se vogliamo usare un termine orientaleggiante, l'illuminazione, il risveglio della coscienza, il recupero del senso di sé e della vita, ma anche della morte, ma anche della sofferenza, in una chiave costruttiva, in una chiave edificante e non senso colpistica o mortificante. Ecco, quindi una visione complessa, ampia, ma luminosa della propria avventura esistenziale, cercando e trovando in sé le chiavi di lettura, anche per affrontare i casi che la vita ci propone, a volte anche sfide drammatiche, sfide che ci impegnano e costringono quasi a porci delle domande profonde, che non possono trovare risposte semplici o semplicistiche, o semplicemente consolatorie, ma ci obbligano, se lo vogliamo, ovviamente, ad intraprendere un cammino di verità, un cammino di verità che impegna il nostro sentire, la nostra sensibilità, la nostra intelligenza e la nostra responsabilità individuale. nel produrre poi quel risultato straordinario che è il risveglio, autodeterminato, indipendente da manipolazioni, condizionamenti o suggestioni, autodisciplinato, perché comunque è un cammino che richiede il disciplinare se stessi nel discernere non tanto il bene dal male quanto l'illusione dalla verità, la falsità e la menzogna dall'autenticità e dal sentire reale, concreto, sperimentato, vissuto in profonda sincerità. E allora lì si gioca il discernimento, la necessità anche di affilare le proprie capacità di discernimento, di comprensione, di intelletto. E quindi è un cammino di consapevolezza, non dogmatico, non fideistico, non devozionale, non dualistico in senso moralistico, ma che impegna l'individuo a intraprendere il viaggio verso se stesso, verso il profondo di sé. E questo è l'obiettivo. È molto pratico, perché non stiamo parlando di una filosofia astratta, non stiamo parlando di qualcosa di meramente trascendentale o mistico. Stiamo parlando di trovare le chiavi per liberarci dai condizionamenti, dalle illusioni, dalle manipolazioni, per affermarci in quanto individui liberi, consapevoli, creativi e autodeterminati, indipendenti e capaci di determinarsi e determinare una vita all'insegna di questa conoscenza, che è armonia, che è bellezza, ripeto. È un percorso che integra anche le nostre ombre, i nostri lati oscuri, le nostre profondità, laddove spesso si rifugiano i nostri traumi, le nostre ferite, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, o quelle parti di noi reattive o egocentrate. Ecco, queste ombre vanno abbracciate, integrate, viste, dissolte, ma spesso proprio in questo viaggio, che è quello dell'integrazione delle proprie tenebre, si trovano e scoprono le migliori perle, i migliori tesori sono nascosti proprio nel profondo. E quindi ecco che si tratta di un cammino che impegna anche l'individuo a un viaggio interiore durante il quale si incontrano i propri mostri, si incontrano le proprie contraddizioni, si è costretti ad ammettere una serie di incoerenze e di quindi rivendicare la propria felicità, il proprio diritto alla felicità. Quindi che è realizzazione, ma che è anche un qualcosa che poi emana per via naturale un senso di beatitudine, di fratellanza, di amore. Però, ecco, non è un qualcosa che potremmo attribuire a quel concetto di buonismo molto ipocrita, molto, molto finto. Ecco, è qualcosa di molto profondo. E a volte l'autenticità esige anche severità nel rapporto con se stessi, e anche nel relazionarsi con la vita, affinché laddove ci siano incoerenze, contraddizioni, menzogne, ignoranza, ecco, è necessario però anche affrontare tutto questo con fermezza, determinazione, capacità da una parte di mettersi in discussione, ma anche dall'altra di affrontare le falsità, mettendo a nudo il re è nudo, quindi a volte è un cammino anche coraggioso, che è stato anche perseguitato, questo cammino è stato distorto, è stato anche ridicolizzato per certi versi, oppure profondamente condannato. Perché l'individuo cosciente è un individuo libero, è un individuo libero, è pericoloso per quei sistemi di potere che vogliono mantenere l'individuo nel loro potere, fare in modo che l'individuo possa aver bisogno delle loro risposte, dei loro prodotti, però questo non ha niente a che fare con un cammino di conoscenza e di consapevolezza reale, ha a che fare con una continua malattia alla quale vengono poi imposte delle cure in realtà continue, perché non si va mai alla radice del problema, e la radice del problema è l'ignoranza. Quindi l'esoterismo, la magia in quanto connessione tra il sé, la realtà e l'assoluto, questa conoscenza è una conoscenza che si svela dal profondo di ognuno di noi. Non è qualcosa che viene dato, somministrato, raccontato, narrato, spesso dietro a strumentalizzazioni anche piuttosto inquietanti, nel momento in cui l'individuo viene visto come qualcuno che debba essere, ecco, messo nelle condizioni di non poter mai comprendere se stesso, capire veramente come stanno le cose. Ecco, chi capisce come stanno le cose spesso è la pecora nera, è qualcuno che può essere pericoloso per certi sistemi di potere. Questo ovunque, in qualunque circostanza. Quindi questo è un cammino anche di liberazione. Di liberazione nostra, ma anche di liberazione di tutti coloro che finalmente vogliono risvegliarsi a questa conoscenza. Ora, questo è il motivo per cui io faccio quello che faccio, per cui esiste la filosofia, per cui esiste la psicologia del profondo, per cui esiste la ricerca interiore, che offra una chiave di lettura poi a quelle che sono tutte le scienze umane, in una logica reale di evoluzione, di miglioramento delle condizioni di vita, senza conflitti di interesse, senza incoerenze, senza ipocrisie, senza convenienze di parte. Ecco, la scienza è vera scienza quando veramente si pone al servizio dell'umanità, per migliorare le condizioni dell'umanità veramente, e non per vendere prodotti, che siano farmaci, che siano armi, che siano tecnologia, che poi di fatto ottunde la mente e i sensi, che siano cibo, spazzatura o modelli di vita di fatto debilitanti, ecco. La vera scienza è la scienza dei magi, è la scienza che davvero diventa arte, arte della vita, arte di comprensione profonda dell'essere umano, arte della vita, arte della vita. Ecco, questa è la scienza, deve essere la scienza, è quella scienza che esplora la natura, esplora tutte quelle condizioni che permettano all'uomo di vivere bene, e creare un mondo meraviglioso, contemplandone e tutelandone la bellezza, è una scienza che implica un'etica, che implica quindi una spiritualità, quindi una visione, un'autenticità, una sincerità e un continuo contrasto a quelle illusioni, a quelle sacche di ignoranza che produce paura, che produce conflitto, che produce competizione, che produce paure continue e quindi continui soprusi, continua caccia al privilegio, continua volontà dell'instaurarsi di sedi di potere manipolatorie che alla fine tutelino gli interessi economici di coloro che in questo delirio materialistico intravedono poi l'unica possibilità, l'unico ideale, l'unico fine dell'esistenza. Ecco, questo è un abbaglio clamoroso, però molto pericoloso, molto potente, nel momento in cui con la violenza si impone come meccanismo E questo è un po' il concetto che è quello per cui io e tante altre persone come me, ecco, si cerca di far luce sulla storia, far luce su una serie di grandi correnti di pensiero, scuole, maestri, filosofi, saggi, magi, che hanno saputo portare una conoscenza che noi possiamo ereditare e risvegliare in noi quella sensibilità che ci permette di riflettere nella vita di tutti i giorni determinati valori che si trasformano poi in una vita bella, felice, profonda, significativa, evolutiva. E poi anche aprirci ad una percezione più ampia della vita stessa che ci permette anche di comprendere meccanismi più ampi che hanno a che fare con ciò che va oltre la vita materiale, che va oltre la vita dei sensi fisici, oltre le necessità animali di lotta per la sopravvivenza e istinto, ma un qualche cosa che ci permetta di dare spazio a istanze superiori e a interpretarle nel modo corretto, ovvero olistico, ovvero davvero in una chiave poi che diventa effettivamente spirituale in senso trascendentale, perché ci porta oltre i confini dello spazio-tempo, riconnettendoci alla multidimensionalità della nostra essenza, della nostra anima, al di là quindi di come essa si manifesta e si presenta in un corpo fisico su questo pianeta oggi. Pertanto, secondo me, questo è un argomento fondamentale, cioè chi non si pone queste domande si perde qualcosa. E chi si fa bastare le risposte che giungono dall'esterno si perde qualcosa. Chi si limita a credere a religioni, ideologie, fedi scientifiche o spirituali o ideologiche, appunto, si perde qualcosa. Questo è un cammino di consapevolezza, di risveglio, di consapevolezza diretta. E il cammino inizia scendendo, scendendo dentro, nel profondo. Ecco, l'esoterismo come via a quella profondità, a quella ricerca del significato profondo di sé e delle cose, a quella intelligenza integrata che è materiale, che è emotiva, che è sentimentale, che è spirituale, quindi un'intelligenza applicata a 360 gradi per arrivare a risposte sempre più autentiche rispetto alle problematiche che andiamo ad affrontare. E qui c'è il bivio, no? C'è chi cerca risposte consolatorie che possano dare delle certezze, delle consolazioni. C'è chi ricerca un conforto, cerca di lenire il proprio bisogno di conforto, e c'è chi cerca invece la verità. Allora, la ricerca della verità non è la ricerca delle consolazioni o di tutto ciò che può riaffermare l'ego nelle sue illusioni. La ricerca della verità è la ricerca di qualcosa che sia reale, sia vero. E quel vero sta in una verità complessa e completa che tenga conto di tutti gli aspetti della realtà, che non sono solo materiali e che non rispondono solo ad una sensibilità materiale e a una mente razionale, così come la si intende da Bacone in poi, da Galileo in poi, laddove si afferma una sorta di positivismo molto meccanicistico, perché l'essere umano non è solo quello, non è solo quello, è più ampio. Quando c'è stato questo iato tra la rex cogitans e la rex extensa, lì sono nati tutta una serie di problemi, perché si è allontanato dall'individuo, si è allontanata dall'individuo la dimensione della sua spiritualità, la dimensione del pensiero, la dimensione dell'emozione, la dimensione del sentimento, la dimensione del sentire, che non è riproducibile così come i fenomeni materiali, ai quali invece si è attribuito una sorta di priorità, prevalenza, e accreditando a questi fenomeni materiali, ai loro meccanismi materiali, una sorta di precedenza rispetto a quello che è la fenomenologia dell'individuo nella sua complessità interiore e non solo esteriore. E quindi, ecco, l'individuo separato dalla sua interiorità, dalla sua spiritualità interiore e profonda, diventa vittima, diventa vulnerabile, ecco, mettiamola così, diventa fragile nei confronti di manipolazioni le più diverse che nutrano gli interessi di qualcun altro. E qui diventa una lotta tra ciechi, una lotta tra furbi, una lotta che riporta veramente l'uomo a uno stadio primitivo di legge della giungla, anche se in modo più sofisticato rispetto a quello che può essere poi la dinamica delle leggi di natura. Perché l'essere umano poi, avendo un intelletto più complesso e strutturato e articolato, produce illusioni molto sofisticate. Ecco, quindi fare luce su tutto questo è il cammino esoterico, è il cammino iniziatico, fare luce su di sé, al di là di moralismi, tabù, proibizioni, premi, promesse, esaltazioni e deliri messianici, ecco, al di là di tutto questo, l'individuo viene messo di fronte a uno specchio. L'esoterismo, la meditazione, è mettersi di fronte ad uno specchio. Questo è. Quindi il cammino attraverso la meditazione, attraverso quelle pratiche psicofisiche che permettono all'individuo anche di riattivare le proprie energie profonde, è molto importante, tenendo conto che non c'è, tra l'altro, nulla di peccaminoso, di malvagio in quelle che sono le proprie energie psicofisiche, le proprie energie profonde, le proprie energie vitali, l'espressione anche di se stessi in modo libero, creativo. Ecco, tutto questo è stato profondamente perseguitato da determinate sedi di interesse, fondamentalmente poi politico, economico, fondamentalmente, no? Ecco, dove poi si vanno a strumentalizzare in maniera a volte molto sofisticata le spinte spirituali di ognuno per intercettarle e in qualche modo incanalarne in un vortice di paura, fondamentalmente. Ok, ecco di cosa mi occupo, ecco che cos'è l'esoterismo, ecco che cos'è la magia, ecco che cos'è la scienza dei magi, in quanto scienza e arte di vivere la vita in conformità con la propria natura reale, profondamente, via via, scoperta attraverso la grande avventura della vita. Che è avventura di piacere, che è avventura di bellezza, che è avventura di amore, ma che è anche contrasto, è anche contraddizione, è anche sfida, è anche prova esistenziale. E noi ci misuriamo continuamente poi con situazioni, circostanze che ci impegnano a comprendere il senso delle cose, a meno che non vogliamo abbandonarci a meccanismi che ci incasellano come automi in modelli di vita molto lontani dalla vita, nei quali l'individuo si disinnesca e quindi entra nei vortici delle ideologie o delle fedi o narrazioni le più bizzarre, non impara a interrogare se stesso, disimpara a farsi le domande giuste, per entrare nel vortice del bisogno, della paura, dell'idea che qualche fenomeno straordinario possa salvarlo dalla sua condizione misera di ignoranza, come fosse la sua normalità. Ecco, non è così. L'essere umano ha dentro di sé le proprie risposte, ha dentro di sé un tesoro meraviglioso che è la propria anima, dispone di un intelletto straordinario e dispone soprattutto di un cuore che è il motore etico, è il motore dell'amore, è il motore di una visione che permetta davvero di riallinearsi in una visione completa che implica se stessi, gli altri, la natura, il mondo, la vita e ogni cosa, in una funzione evolutiva, in una funzione poi effettivamente che fa onore alla nostra natura più profonda, che non è solo materiale, non è solo umana, ma è anche in relazione con il mistero, con l'assoluto e con qualcosa che può essere risvegliato dentro di noi in modo consapevole. Ma questo accade quando cerchiamo la verità e non quando cerchiamo di consolare, quando cerchiamo certezze rassicuranti, quando cerchiamo conforto qualsiasi esso sia, quando cerchiamo lenitivi e palliativi e surrogati. La ricerca della verità implica un mettersi in discussione, implica anche un demolire spesso le proprie convinzioni, le proprie credenze, per scoprirne l'insensatezza spesso, e quindi è anche un cammino impegnativo, a volte anche veramente doloroso. La verità spesso è severa, però è vera, e quindi ha un senso, e in quel senso ritroviamo una vera armonia, una reale visione delle cose, che ci conduce a quello che gli alchimisti chiamavano la grande opera, il summum bonum, la perfetta felicità. Questo è ciò di cui mi occupo. Vi ricordo che per quanto riguarda Terni, ci vediamo ogni venerdì, una volta al mese, al venerdì, adesso venerdì 5 aprile, ci troviamo alle 18 alla libreria Laurenziana, che è la libreria esoterica di Terni, ingresso libero, per una chiacchierata, un salotto esoterico, chiamiamolo così. E invece per quanto riguarda l'Accademia, è partito il primo anno, ma è ancora possibile aggiungersi prima della lezione di aprile, che sarà il 21 aprile, ci sarà la seconda lezione dell'Accademia, il 21 aprile. Ecco, prima del 21 aprile è ancora possibile aggiungersi se qualcuno volesse inserirsi. Tutte le informazioni le trova sul sito carlodorofatti.com, ma può anche scrivermi per ricevere tutte le informazioni del caso, leggere il programma di studi e capire come funziona, perché è un'accademia online che ha tutto un suo format preciso di funzionamento, di frequentazione, e è comunque un'esperienza di ricerca molto approfondita, teorica e pratica, filosofica, ma anche applicativa, affinché tutto questo non sia solo così un arricchimento puramente intellettuale, che va benissimo, ma possa diventare anche strumento di trasformazione profonda di sé, affinché quel cammino di risveglio sia reale, sia concreto. Grazie a tutti, buona serata, buona continuazione, alla prossima. Salute a voi.